da due dolci. Ricordate, dicevo, che non si tratta di una lettera, sono appunti di carattere pastorale, appunti che sono raccolti secondo un certo schema che man mano riusciamo a individuare. Noi siamo appena entrati nel vortice, possiamo ben dire così, c'è la lettera mette a nostra disposizione e ci troviamo coinvolti in una conversazione che ci assorbe sempre di più. Siamo appena entrati, ma dunque ci rendiamo conto in modo piuttosto approssimativo di quello schema che io vi suggerisco e a cui mi sono adeguato fin dall'inizio. Una volta superati i primi quattro versetti del prologo, ecco che il testo si sviluppa in tre grandi tappe che ripropongono il medesimo schema, ma a livelli sempre più qualificati. Siamo per così dire coinvolti in un vortice, in un moto a spirale che man mano ci conduce là dove Giovanni vuole che riproviamo in pienezza il valore della nostra vita cristiana. È a dei cristiani che li scrive, è a dei cristiani che sono alle prese con situazioni polemiche, conflittuali, per i quali il cristiano è necessario impostare un corretto discernimento circa l'autenticità della loro vocazione e più esattamente la pienezza della vita nuova a cui siamo stati condotti, nella quale siamo stati introdotti, vita di comunione con Dio. È qui che Giovanni ci vuole condurre, la vita di comunione con Dio. Ebbene, siamo alle prese con la prima tappa, che va dal versetto 5 del capitolo primo fino al versetto 28 del capitolo secondo, e qui arriveremo questa sera, non supereremo questo limite. Abbiamo letto fino al versetto 12 versetto 11 del capitolo secondo, adesso proseguiremo. Prima tappa, la vita di comunione con Dio, e questo primo svolgimento io vi suggerivo di identificare con un sottotitolo, proviamo a dire così, e il sottotitolo si riduce a questa affermazione: Dio è luce. Dio è luce. Dunque, un primo svolgimento, e riscontriamo all'interno di questo primo svolgimento una scansione che poi si riproporrà negli altri due svolgimenti, nelle altre due tappe successive. Già ve ne parlavo, la scansione è articolata più o meno in questo modo. Una prima sezione dedicata alla vita cristiana in quanto alternativa al peccato, la seconda sezione dedicata alla vita cristiana in quanto impregnata dalla novità dell'amore, una terza sezione che nel nostro caso è quella che dobbiamo affrontare, nella quale Giovanni ci aiuta a decifrare il valore della nostra vita cristiana in quanto è vita di fede nel Figlio di Dio. Adesso a questo riguardo dobbiamo intenderci. Fatto sta che noi leggevamo nel contesto di questa sezione, la prima della lettera, svolgimento. Primo brano, la prima sezione, con le parole di Simbroglia. Vabbè, sta piena.
Si era parlato un'altra volta, quando pare, con la stessa proposta. Solo di tutti i tempi, che
buono era. Ecco, fatto sta che da 2.5 da 1.5 fino a 2.28, fino al capitolo 2 versetto 2, l'alternativa al peccato: Dio è luce, e su questo ci siamo soffermati, su questo brano a suo tempo. Dio è luce, e la vita di comunione con Lui dipende dal nostro modo di stare al mondo e dunque di camminare nella relazione con la realtà che ci circonda e di cui noi stessi siamo parte, perché tutto nella luce esiste in obbedienza a Dio. Tutto nella creazione obbedisce alla sua volontà di vita. Dunque, in alternativa al peccato. La sezione seguente, dal versetto 3, ci ha portati al versetto 11 del capitolo 2. La vita cristiana nella novità dell'amore. Non torni indietro, andiamo avanti. Ecco qui. Dal versetto 12 al versetto 28. Proviamo a intitolare questo terzo brano, nel contesto di questo primo svolgimento, la vita cristiana nella continuità della fede. Notate che uso il termine fede, e lo userò ancora al momento opportuno, anche se nei versetti che abbiamo sott'occhio questo termine in realtà nel suo dato empirico, letterale, non compare, ma mi sembra pertinente usare in ogni caso questo termine che ci serve per ricapitolare tante cose. La vita cristiana nella continuità della fede, e quando dico fede qui, sempre tenendo sott'occhio il testo della nostra lettera, mi riferisco a un nuovo impianto che la nostra vita ha assunto, dico nostra perché pongo noi stessi nella situazione di coloro a cui Giovanni indirizza la sua lettera. Un nuovo impianto. Quando leggendo i versetti precedenti abbiamo avuto a che fare con la novità dell'amore, è un dato dinamico della vita cristiana, della novità che ci riguarda in seguito all'Evangelo che abbiamo accolto e in seguito a quella liberazione dal peccato che ci ha redenti, dunque dinamizzati in quella gratuità che è propria dell'amore ricevuto e dell'amore che in noi porterà frutti. In questo caso adesso, quando parlo di fede e mi sembra di poter così intendere quello di cui Giovanni ci sta parlando, faccio riferimento a una nuova configurazione della nostra vita, che non è assolutamente in contrasto con quanto leggevamo precedentemente. Sono sottolineature del tutto complementari, inseparabili tra di loro. Il dinamismo e l'impianto, quella onda che nella sua gratuità ormai ci percorre e in noi porta frutti d'amore che sono corrispondenti al dono d'amore ricevuto, e il sistema che conferisce alla nostra vita cristiana una stabilità che deve essere opportunamente qualificata e deve essere anche risolutamente custodita. C'è di mezzo, quando si parla di fede, il dato della stabilità. A riguardo di quella conversione che è avvenuta, la evangelizzazione ha determinato una trasformazione, per dirla in modo più operativo, un espianto e un nuovo impianto di quello che è il sistema organizzativo, per dire così, della nostra esistenza umana. E la fede è appunto da intendere come quella situazione nella quale la nostra vita, smontata e rimontata, acquisisce una stabilità corrispondente alla conversione avvenuta, perché la conversione ormai è avvenuta e dunque è ormai conferita alla nostra esistenza umana una struttura che la configura stabilmente come un come dire, una novità che costituita nella relazione con Dio. Su questo mi sembra che il nostro Giovanni voglia insistere, cioè la nostra vita cristiana ormai è stabilmente impiantata in virtù della conversione avvenuta, in virtù di tutto quel percorso compiuto, la liberazione dai peccati, la potenza dinamica dell'amore che abbiamo ricevuto, è impiantata in uno stato di vita che noi possiamo utilmente sintetizzare con questo, riferendoci usando questo termine, che non è solo una convenzione linguistica, che serve esattamente a indicare la stabilità, è il senso originario del termine fede, il senso biblico del termine fede, la stabilità di chi ha trovato un fondamento, un appoggio, un riferimento a cui può consegnarsi senza ulteriori come dire, contraddizioni. Bene, vedete, qui adesso, dal versetto 12 al versetto 17, leggiamo, poi leggeremo gli altri versetti, da 18 a 28. Qui, versetti da 12 a 17, la fede dei cristiani, così come tentavo di parlarne a modo mio qualche momento fa, la fede dei cristiani di fronte al mondo, mondo precisiamo questo termine che compare adesso nei versetti che leggeremo, la fede dei cristiani di fronte al mondo. Leggiamo versetti da 12 a 14. Scrivo a voi figlioli mia, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Scriva voi padri, perché avete conosciuto colui che è fin da principio. Scriva voi giovani, perché avete vinto il maligno. Scrivo a voi, notate, non più scrivo, ho scritto, anche nella vostra Bibbia dirà così, ho scritto, si passa dal presente al tempo aorico. Scrissi a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Scrissi a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin da principio. Scrissi a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Dunque, vedete che il nostro Giovanni si riferisce qui alla totalità del popolo cristiano. I padri e i giovani, gli anziani, i ragazzi, tutti interpellati come figlioli. Già altre volte abbiamo constatato che Giovanni è abituato a rivolgersi in questi termini ai cristiani della sua chiesa e delle chiese che fanno capo alla sua paternità apostolica. Ora, vedete che il termine figlioli nel versetto 12 e poi nel versetto 14, per così dire, ingloba gli altri due termini che seguono nel versetto 13, padri e giovani, nel versetto 14 più avanti, padri e giovani nuovamente. Dunque, qui una reminiscenza di testi antico-testamentari che per l'appunto si servono di questa contrapposizione tra i giovani e gli anziani, i padri e i figli e via discorrendo, per indicare la totalità del popolo di Dio. Sì, la totalità del popolo cristiano, pensate al quanto leggiamo nel libro di Geremia, capitolo 31, versetto 34, a proposito della nuova alleanza, nel libro di Gioele, la grande profezia che annuncia l'effusione dello Spirito, versetto 1, nel capitolo 3, Gioele capitolo 3, versetto 1 e anche versetto 2, lo Spirito è effuso in modo tale che ne saranno pieni uomini e donne, giovani e anziani, liberi e schiavi e via discorrendo. La profezia di Gioele, tra l'altro ripresa da Pietro nel suo primo discorso, quello che è stato letto in questi giorni durante la settimana di Pasqua, negli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Dunque, Giovanni si rivolge alla totalità del popolo cristiano che vive nella comunione con il mistero del Dio vivente. Notate bene che lui qui pronuncia delle affermazioni che riguardano la vita di tutti i cristiani. E quando afferma scrivo a voi, scrivo a voi, scrivo a voi per tre volte, ecco, questa è la realtà di fatto. E quando poi ripete queste affermazioni in modo più o meno uguale, con alcune evoluzioni, alcuni dettagli in realtà più espliciti, comunque cambia il tempo verbale. Ho scritto, stavo dicendo, scrissi, nel senso che Giovanni non soltanto pronuncia un'affermazione che riguarda la situazione attuale, ma pronuncia un'affermazione che conferma quello che già era stato affermato. Scrissi. Dunque, il fatto che qui dapprima Giovanni usi il presente indicativo e poi usa il tempo aoristo, serve a ribadire quello che io a mio modo volevo mettere in risalto poco fa, e cioè gli sta molto a cuore rimarcare il valore della stabilità circa quel che è stato affermato, è stato acquisito, è il dato di fatto ed è ulteriormente confermato. Certamente si tratta di uno svelamento successivo, ricordate che la lettera si è aperta proprio con questo messaggio. Io vi scrivo perché voglio svelare la realtà di cui già vi leggo, è il mistero della vita cristiana che è già acquisito nella sua novità inesauribile, e d'altra parte è sempre meritevole di essere ulteriormente scrutato, scoperto, valorizzato in tutta la sua inesauribile ricchezza. Dunque si tratta di affermazioni che riguardano la vita di tutti i cristiani e confermano quel che già nella loro vita tutti i cristiani hanno acquisito. E allora, vedete, Giovanni qui riprende una affermazione che già era presente nelle pagine precedenti, e cioè la remissione dei peccati. Vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome, dunque in virtù della relazione con lui, in virtù della comunione con il mistero del Dio vivente, così come già Giovanni ce ne ha parlato. La remissione dei peccati. E a proposito di questa remissione dei peccati, vedete, così come riprende poi più avanti, a proposito di questa remissione dei peccati, sviluppa in modo molto sommario, è evidente, ma in modo anche molto pertinente e molto incisivo, sviluppa due indicazioni. Come è constatata nel vissuto stabile, nella permanenza, in uno stato di vita nuova, come è quello che ci riguarda dal momento che siamo stati evangelizzati e adesso abbiamo acquisito questo nuovo impianto di vita. Come? E qui si parla della conoscenza. Avete conosciuto, si rivolge ai padri, poi questa conoscenza è il coinvolgimento nella vita di Dio. Già a questo riguardo ho detto tante altre cose, già ci siamo intesi. È il coinvolgimento nella vita di Dio, questo coinvolgimento che si manifesta come figliolanza per i cristiani che scoprono di essere radicati nel grembo del Padre. Scrivo a voi padri perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Dunque, quel figlio che è nel grembo del Padre dal principio, e corrispondentemente a questa figliolanza, nella vita cristiana è anche acquisita una forma di paternità, che non è soltanto degli anziani o dei più adulti, ma è quella paternità che viene sperimentata come responsabilità nei confronti di tutto ciò che è umano, perché è esattamente il figlio che si è fatto uomo. Questa conoscenza della vita di Dio, vedete, che è manifestazione vissuta, stabilmente vissuta, è espressione del nuovo impianto di vita, della vita di fede, coinvolgimento nella vita di Dio, si articola qui nella formulazione essenzialissima di Giovanni in queste due modalità che sono strettamente connesse, intrecciate, inseparabili tra di loro: una figliolanza che radica nel grembo del padre, una paternità che responsabilizza nei confronti di tutto ciò che è umano. E vedete, un radicamento nel grembo di Dio, ecco il padre, una responsabilità nei confronti di tutto ciò che è umano, ed ecco l'incontro con il figlio, la conoscenza della vita di Dio, il coinvolgimento nella vita di Dio. Questo a testimonianza del fatto che sono stati rimessi i peccati. E vedete, accanto a questa prima indicazione ce n'è una seconda, mi riferisco sempre alla remissione dei peccati, e cioè la vittoria sul maligno. Scriva voi giovani perché avete vinto il maligno, dice il versetto 13, e di seguito poi il versetto 14: scriva voi giovani perché siete forti, la parola di Dio dimora in voi, avete vinto il maligno, avete vinto il maligno. Dunque quella remissione dei peccati che è ormai acquisita come una garanzia ineccepibile del nuovo impianto di vita, vita di fede, si configura in questa duplice espressione. Il coinvolgimento nella vita di Dio, vi dicevo, è proprio in quanto siamo stati perdonati che siamo introdotti nella comunione con il Dio vivente, e contemporaneamente la vittoria sul maligno. È proprio in quanto questa vittoria ormai è stata riportata, e questa vittoria non è soltanto un evento di cui siamo spettatori o di cui abbiamo avuto notizia a distanza, ma questa vittoria sul maligno è stabilmente, efficacemente instaurata in noi. È la remissione dei peccati. Si tratta di un nuovo impianto di vita, quello su cui Giovanni vuole insistere. Guardate bene, il maligno, il poneros, il maligno è colui che approfitta della iniquità degli uomini. Il maligno è personaggio di cui si parla in lungo e in largo nell'Antico e poi nel Nuovo Testamento. È una creatura ribelle, una creatura angelica decaduta. Non stiamo adesso a insistere in queste descrizioni. Quel che è certo è che il maligno interviene nel rapporto con la nostra condizione umana per approfittare di quella iniquità che noi tutti ci portiamo dietro nella nostra condizione umana. Se voi ricordate, il termine iniquità era usato nel versetto 7 del capitolo primo, perché il Figlio di Dio Gesù Cristo con il suo sangue ci purifica, lì leggevamo, da ogni peccato, e io vi ho detto da ogni adichia, da ogni iniquità, capitolo primo versetto 7. Non soltanto i peccati al plurale, ma l'iniquità al singolare, che è un dato, per così dire, sottostante a tutti i peccati. È un è richiamo a una disfunzione che è matrice di tutti i peccati nella loro varietà, nella loro molteplicità, nella loro complessità. La iniquità, ma dall'iniquità siamo stati purificati. La vittoria sul maligno, perché il maligno approfitta della nostra iniquità e vuole interferire con il nostro vissuto in modo tale da promuovere le conseguenze che ci rendono responsabili in quanto condizionati, appesantiti, caricati di quella iniquità, responsabili di tutti i nostri peccati. A riguardo di questo adesso Giovanni ci dirà altro, per adesso non è il caso di precisare meglio. Dal versetto 15 al versetto 17 è proprio a riguardo di questo superamento dell'iniquità, a riguardo di questa fine dell'iniquità, che Giovanni ci intrattiene. Ripeto, quel che gli sta a cuore è costantemente riportarci alla stabilità della nostra vita nuova, che è vita di fede, è un nuovo impianto. La remissione dei peccati non è un dato che rimane collocato in un passato più o meno remoto, anche se glorioso ed entusiasmante, è quella novità che conferisce una struttura intrinsecamente rinnovata alla nostra condizione attuale, al nostro permanere nella continuità con il dono ricevuto. Ecco, qui è la fede. Dunque, il maligno è stato sconfitto e adesso ci parla della nostra iniquità, di quella iniquità di cui il maligno vorrebbe approfittare. E d'altra parte, vedete, il maligno è stato sconfitto proprio perché noi siamo stati purificati là dove altrimenti saremmo prigionieri di una iniquità che preme dentro di noi, in tutte le articolazioni del nostro vissuto, così da restituirci costantemente l'evidenza della nostra miseria di peccatori. Ebbene, si dice, non amate né il mondo né le cose del mondo. Questo che lui chiama qui l'amore per il mondo, e adesso vediamo di precisare meglio anche il senso di questo termine. Quello che chiama qui l'amore per il mondo è quello che quell'altro versetto chiamava adichia, iniquità, e vedete, è un amore perverso. Il termine amore è stato già usato in un senso perfettamente positivo, ma qui lo stesso termine amore viene usato in un senso che è tristemente negativo. L'amore per il mondo. Dunque c'è da fare i conti con questa iniquità. In realtà i conti sono già stati fatti, noi siamo stati perdonati, nel senso che è stata scardinata, è stata superata, è stata estirpata quella iniquità. L'amore per il mondo, l'amore per il mondo, non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, fino qui. Quando Giovanni parla del mondo qui, cosmos, intende quello che noi forse altrove nel Nuovo Testamento leggiamo quando incontriamo l'espressione il regno del maligno o il principe di questo mondo. Il regno del maligno, ma attenzione, l'insieme delle forze che si oppongono a Dio, che si oppongono alla volontà di Dio. Notate che nel versetto 17 è chi ci conduce Giovanni. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dunque l'insieme, il complesso delle forze che si oppongono a Dio. Notate bene che queste forze non stanno così a svolazzare tra le nuvole. Queste forze sono manifestate e operanti in noi, in noi. Il mondo in questo senso non è la scenografia cosmica, a cui pure possiamo fare riferimento usando questo medesimo termine, il mondo, così come usando il termine mondo intendiamo una totalità di eventi, e il mondo, il nostro stare al mondo, già anch'io ho usato più volte alla mia maniera questo termine leggendo i versetti precedenti della nostra lettera. Ma qui bisogna che ci intendiamo bene, il mondo è dunque tutto quell'intrico, quel groviglio di forze, di spinte, di tensioni, di desideri che in noi si oppongono a Dio, in noi. E vedete, il termine desiderio viene ripreso con una particolare insistenza in questi versetti, il desiderio che in noi si ripiega sulle misure della nostra condizione umana, quella che qui si chiama carne, la concupiscenza della carne. Vedete, tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza, il desiderio della carne. E carne non in un senso particolarmente negativo, carne qui nel senso appunto della nostra condizione umana che però si ripiega su se stessa. Il guasto non sta nell'essere creature umane, il guasto sta in questo desiderio. In questo desiderio, disfunzione sta in questo ripiegamento, laddove l'essere nella condizione umana diventa anche l'orizzonte all'interno del quale noi restiamo chiusi, intrappolati. Il nostro desiderio, e dunque tutto il dinamismo interiore, tutta la complessa articolazione delle forze che si agitano in noi, tutto si svolge al modo di un avvolgimento su noi stessi, sulla nostra soggettività. È l'iniquità, l'iniquità, l'amore per il mondo, il desiderio della carne, e cioè appunto la tensione affettiva, perché qui c'è di mezzo una affettività inquinata, una affettività corrotta, una affettività che in noi è esposta alle incursioni del maligno, il desiderio che ci intrappola dentro al circuito della nostra soggettività, di noi stessi. Desiderio per cui ci abbracciamo, ci coccoliamo, ci compiacciamo di essere noi stessi, o semmai se qualcosa non funziona è perché siamo degli incompresi, dei geni traditi da quelli che non ci meritano. E così cose del genere. Fatto sta, vedete che qui questo desiderio della carne poi viene ulteriormente descritto da Giovanni, sempre in maniera estremamente sobria, con due altre espressioni, che qui la nostra Bibbia traduce come concupiscenza degli occhi e superbia della vita. Il desiderio degli occhi. Giovanni intende quel certo desiderio inquinato che si manifesta come volontà di possesso interiore della realtà, è un modo per invadere la realtà circostante, stavo per dire la realtà del mondo, ma qui vedete un vestigio di nell'uso dei termini, è un modo di invadere la realtà che ci circonda, è un pezzo di realtà, diciamo noi stessi, e possederla, ma possederla in virtù di criteri interiori. Dunque vedete, questo desiderio degli occhi è un'espressione molto sofisticata di tutto il nostro apparato intellettuale, concettuale, conoscitivo, tutto un sistema culturale, interpretativo, linguistico che portiamo in noi e che diventa in noi una modalità di invasione della realtà per impossessarcene. E accanto a questo desiderio degli occhi c'è la superbia della vita. Qui la traduzione non è molto felice, all'astonia to view. Qui è l'appropriazione delle cose, quel desiderio della carne si prolunga come appropriazione, termini di conquista, di pretesa, di occupazione, ma in questo caso è proprio la presunzione di potersi affermare come padroni delle cose, un orgoglio che è gonfio di un appetito insaziabile in rapporto al dato materiale, empirico delle cose. Quel desiderio della carne dunque si sviluppa come modalità interiore di impossessamento della realtà che ci circonda e si sviluppa allo stesso tempo come pretesa di occupazione della realtà, in questo caso possiamo ben dire delle cose. In ogni modo, vedete, questo che è amore per il mondo e per le cose del mondo, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa. Ecco, questo è un amore che passa. È un amore che passa. Vedete, non sta. Quello che preme invece rimarcare al nostro Giovanni è la stabilità della vita cristiana. Vita di fede sta. È un nuovo impianto. È ormai una vita che ha assunto una sua consistenza incrollabile. Il mondo passa con il suo desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Vedete come all'amore del mondo si contrappone l'amore del Padre. È l'amore del Padre che ci ha raggiunto, nella nostra condizione umana, ed è in questa condizione umana là dove eravamo condizionati dalla nostra iniquità, là dove portavamo le conseguenze di tutti i nostri disastri, fallimenti, e là dove eravamo di fatto prigionieri di una dinamica inquinata che ci avrebbe inevitabilmente chiusi dentro alla miseria del peccato. L'amore del Padre ci ha raggiunto. È tutto il disegno della storia della salvezza. È la verità, come Giovanni ce ne parlava altrove. È fino all'incarnazione, fino alla Pasqua del Figlio, morto, risorto. Ecco. E dunque, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa è la volontà di Dio. Ed è una volontà da fare, non è una volontà da ascoltare o da discutere con approssimazioni teologiche più o meno raffinate. È una volontà da fare. Adesso noi siamo stati smontati e rimontati in modo tale che l'amore di Dio che ci è venuto incontro, l'opera di Dio che si è compiuta per noi, la verità a cui ormai noi apparteniamo, ci offrono il fondamento su cui esercitare il nostro vissuto in modo continuo, sistematico, operativo. Si tratta di fare la volontà. E questo nuovo impianto, e adesso di nuovo chiamiamolo pure fede, della vita cristiana, questo nuovo impianto rimane per sempre, vedete? Chi fa la volontà di Dio rimane per sempre, per sempre. Di seguito, dal versetto 18 al versetto 28, ancora. La fede dei cristiani, vi dicevo precedentemente, di fronte al mondo. Adesso la fede e il mondo non è lo spettacolo che ci circonda, il mondo è esattamente l'intrico delle forze perverse che sono presenti in noi in quanto condizionati dalla nostra iniquità, proprio là dove il maligno è stato sconfitto. È proprio là dove la nostra affettività è stata smontata, l'amore per il mondo, e la nostra affettività è stata redenta, riconciliata, restaurata in obbedienza al dono d'amore ricevuto per fare la volontà di Dio. Adesso la fede dei cristiani di fronte agli anticristi, come li chiama qui Giovanni, gli anticristi. Leggo i versetti 18 e 19. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Dunque, qui Giovanni ci parla della comparsa degli anticristi. Notate che usa il termine al plurale, lo usa al singolare. Sapete che deve venire l'anticristo? Questa è una opinione molto diffusa, data qui come una opinione scontata, l'anticristo come l'avversario che viene sbaragliato nella prospettiva della fine, l'ultima ora. E l'ultima ora è prossima, l'ultima ora è prossima. L'ultima ora è prossima non tanto nel senso cronologico, tra l'altro sono passati secoli, lo sappiamo bene, anzi millenni, ma l'ultima ora è prossima nel senso che è esattamente la stabilità della fede ci colloca nell'oggi pieno, nell'oggi che è sempre definitivo e pregnante in tutta la sua ricchezza di grazia per la nostra vita nuova. Beh, l'anticristo, ma dice, adesso ci sono gli anticristi al plurale, dunque è un pericolo diffuso, e gli anticristi di cui lui parla qui, che sarebbero poi coloro che confermano l'indizio che l'ultima ora è prossima, l'ultima ora è giunta, ci siamo dentro, siamo giunti alla stretta finale, il conflitto finale, ci sono gli anticristi, e non al singolare ma al plurale, sono dei fuoriusciti dalla comunità, vedete, esattamente quei tali con i quali Giovanni ritiene necessario polemizzare, fuoriusciti dalla comunità, fautori di una cosiddetta novità senza incarnazione, senza il figlio e senza il padre, sono usciti di mezzo a noi, dice, ma non sono dei nostri. L'Evangelo è rimasto a metà, questo è un fenomeno che tanti secoli dopo noi constatiamo ancora con grande evidenza. L'Evangelo è rimasto a metà, e l'Evangelo rimasto a metà provoca un cortocircuito spirituale. Vedete, è la stretta finale quella nella quale siamo coinvolti, laddove siamo condotti a confrontarci con la novità dell'Evangelo, che è invece contestato, rifiutato, addirittura rinnegato. Vedete, c'è di mezzo esattamente tutta la storia della salvezza fino all'incarnazione, e quindi il figlio che si è fatto uomo, la paternità di Dio a cui il figlio ci ha condotti. C'è di mezzo, vi dicevo, un cortocircuito spirituale, nel senso che il fenomeno della comparsa di questi anticristi dipende da un mancato discernimento dello Spirito di Dio. Infatti, versetti 20 fino a 23. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Questa è la scienza non nel senso delle acquisizioni ottenute per via di studio, che pure è sempre utile e proficuo, ma qui è la conoscenza, nel senso che sappiamo, è la conoscenza dei cristiani, così come già ne parlava a proposito della nuova alleanza Geremia nel capitolo 31. Allora, tutti mi conosceranno, dice il Signore attraverso il profeta Geremia, tutti mi conosceranno, grandi e piccoli, tutti mi conosceranno. Ecco, è la conoscenza, è nel senso del coinvolgimento nel mistero, nel senso della comunione di vita con il mistero. Ebbene, tutti avete questa conoscenza, dice Giovanni, perché avete l'unzione avete ricevuto l'unzione da parte del Santo. Dunque, questa unzione è il magistero interiore dello Spirito Santo. Quel magistero interiore di cui Gesù parla nei suoi discorsi durante l'ultima cena, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 26, capitolo 16, versetto 13, è lo Spirito che, dice Gesù, vi condurrà alla verità tutta intera. Il magistero interiore dello Spirito Santo, ma già in questi termini nell'Antico Testamento, citavo Geremia, l'effusione dello Spirito, la pienezza dello Spirito che si posa sul Messia promesso, e dunque il nostro sigillo di comunione con Lui, la nostra appartenenza alla verità, il nostro inserimento nella vita di Dio in quanto è il Figlio che ci orienta al Padre, tutto questo è opera di Spirito Santo. E notate che il termine crisma usato qui, crisma, unzione, crisma, allude esattamente a questa penetrazione interiore che raggiunge tutte le zone nascoste della nostra condizione umana e che poi impregna tutte le manifestazioni del nostro vissuto nell'ordine psichico, nell'ordine emotivo, nell'ordine affettivo, nell'ordine fisico, empirico, materiale. Una consacrazione che trasforma e che fortifica, così da introdurre i cristiani nella verità. La verità nel senso che sappiamo. La verità è il rivelarsi di Dio fino all'incarnazione. Il Figlio fatto uomo per noi. E noi non siamo solo spettatori, non siamo soltanto accanto a Lui perché guarda caso anche Lui ha voluto essere uomo come noi, ma siamo inseriti nella comunione con Lui in forza di questa unzione che ci incolla a Lui, che ci impregna del suo stesso soffio, del suo stesso respiro, della sua stessa vitalità, che ci sintetizza nell'appartenenza alla sua figliolanza. Allora lui dice qui: non vi ho scritto questo perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Dice: io vi sto scrivendo proprio perché sto scrivendo dei cristiani che conoscono la verità, non nel senso che sono più istruiti, nel senso che sono più furbi, ma nel senso che sono dentro a questa vita nuova, è in modo stabile ormai, non in modo occasionale o in modo ipotetico o in modo, per così dire, sentimentale, ma nella stabilità della vita. Voi conoscete la verità perché la conoscete, perché nessuna menzogna viene dalla verità. Questa è la verità che non è opposta ad errore, ma è opposta a menzogna. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Ecco, Gesù è il Messia, dunque in Lui, il Messia, tutte le promesse sono compiute, tutta la storia della salvezza è ricapitolata nella promessa messianica, ecco, Gesù è il Messia. L'anticristo è colui che nega il Cristo, è colui che nega che Gesù è il Cristo, dunque nega tutto lo svolgimento della storia della salvezza, ma nega la storia, nega l'incarnazione, nega che Gesù è il Figlio e quindi nega la paternità di Dio, perché è in quanto Gesù è il Figlio fatto uomo che noi siamo in relazione con la paternità di Dio. L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Vedete che qui nella Bibbia traduce con fede, ma in greco è usato il verbo homologin. Colui che professa il Figlio possiede anche il Padre. termine fede, dicevo, non compare nei versetti, ma in realtà è di questo che Giovanni, mi sembra proprio di poter ribadire, ci sta parlando. E ci siamo adesso, arriviamo in fondo, dal versetto 24 al versetto 28, la stabilità della vita cristiana, che è contestata dagli anticristi, quei tali che sono in polemica, come se volessero proporre un messaggio disincarnato, un messaggio che non passa attraverso la storia della salvezza, attraverso l'incarnazione del Figlio, non passa attraverso la rivelazione del mistero di Dio, così come ci è venuto incontro e ci ha coinvolti nella comunione con la sua stessa vita. Vedete, tutto quello che Giovanni ci sta dicendo, il nostro essere stati redenti dal peccato, il nostro essere stati abilitati nella prospettiva dell'amore gratuito corrispondentemente all'amore di Dio, il non essere adesso stabilmente costituiti in questa novità. Quanto a voi, e arriviamo in fondo, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Dunque si tratta di rimanere in continuità con l'Evangelo ricevuto. Quello che avete detto al principio è l'evangelizzazione ricevuta. E qui c'è di mezzo il primo annuncio, c'è di mezzo la catechesi, c'è di mezzo il battesimo nella vita della Chiesa, la vita della Chiesa. E i fuoriusciti con cui Giovanni è in polemica, se ne parlava anche nella lettera seconda e lettera terza, hanno veramente perso l'occasione di quella pregnanza di spirito che in loro è momentaneamente, mica una situazione definitiva questa, ma momentaneamente è divenuto un cortocircuito spirituale, un cortocircuito carismatico, un cortocircuito per quanto riguarda la pienezza dell'Evangelo. L'Evangelo è rimasto a metà, e dice tutto ciò che avete udito da principio, di nuovo il versetto 24, rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre, e questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Notate bene che dimorare nel Figlio e nel Padre significa stare alla scuola dello Spirito Santo, il Magistero interiore. È lo Spirito che vi educherà, che vi condurrà alla verità tutta intera. E questa comunione di vita, dimorando nel Figlio e nel Padre, è portatrice di una promessa di eternità. Questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Vedete, promessa di eternità è promessa di vita piena, non soltanto eternità nel senso temporale, ma nel senso della definitività, nel senso della universalità delle relazioni, nel senso dell'apertura ormai pienamente realizzata di quella vocazione che Dio ci ha donato fin dall'inizio. Dimorare nel Figlio, vedete come per Giovanni, dimorare nella continuità dell'evangelizzazione ricevuta nella Chiesa, qualcuno con dimorare nella comunione di vita con il Figlio e con il Padre, questo dimorare che è esattamente opera in noi dello Spirito Santo che ci ha impregnati di un guento profumato. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi, di ingannarvi. È un inganno a cui sono sempre esposti i cristiani, un inganno che rinnega la fede, nel senso che destabilizza la vita, perché è la fede che dà stabilità alla vita nuova. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi, vi ingannano. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi, e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, sempre il crisma qui, è veritiere, non mentisce, così state saldi in lui come essa vi insegna. E quindi l'ultimo versetto, ora figlioli, riprende quel vocativo che gli è molto caro, tecnia, figlioli miei, ecco figlioli, rimanete in lui, perché possiamo avere fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati da lui alla sua venuta. Dunque, questo è il tempo attuale nel quale noi ci troviamo, tra la incarnazione e la parusia, tra l'incarnazione e la venuta finale. Ma questo tempo attuale è tempo di stabilità, è tempo di vita che rimane, è tempo nel quale certamente siamo esposti all'inganno, quell'inganno che attraverso cortocircuiti spirituali vorrebbe destabilizzare la nostra vita. Rimanete in lui. In questo caso vedete che la fede si chiama fiducia, al titolo c'è la nostra Bibbia, si chiama parrisia alla lettera in greco, parrisia. La fede qui si chiama parrisia. Rimanete in lui perché possiamo aver fiducia quando apparirà, dunque nella sua parusia, e allora è proprio questa stabilità della nostra vita cristiana che ci sottrae alla vergogna in rapporto alla parusia, alla sua venuta. Non ci sono date circa questa venuta, passeranno chissà ancora quanti secoli o millenni, noi non sappiamo, ma non è importante questo, il fatto è che l'ultima ora è già adesso, in quanto la parisia di adesso, la fede di adesso ci sottrae alla vergogna in vista della sua dell'appuntamento con l'immancabile sua parusia. Sempre tra l'altro lo sto usando questi termini in greco perché c'è un gioco di parole, voi lo percepite subito, parrisia, parusia, e qui non è la parrisia nostra, la parusia sua. Va. Thank you.